Sesta traccia del diario di Anna Frank. Giovedì 9 luglio 1942. Cara Kitty, così ci incamminammo sotto il diluvio, papà, mamma e io, ognuno con la sua cartella o borsa della spesa, piena degli oggetti più svariati. Gli operai, che andavano a lavorare di mattina presto, ci guardavano pieni di compassione. Dalle facce si capiva che erano dispiaciuti di non poterci offrire nessun mezzo di trasporto. L'appariscente stella gialla parlava da sé. Appena per strada, papà e mamma mi raccontarono a pezzetti tutto il piano. Già da mesi stavano portando via da casa tutto quello che potevano e il 16 di luglio saremmo andati a nasconderci. Per colpa della chiamata, la data era stata anticipata di 10 giorni. Ora avremmo dovuto accontentarci di un appartamento sistemato meno bene. Il nascondiglio è nel palazzo in cui c'è l'ufficio di papà. Per un esterno non è molto facile da capire, per questo cercherò di spiegarmi bene. Papà non ha mai voluto molto personale. Il signor Kluger, Kleiman e Mip, poi ancora Bip Voschquil, la stenodattilografa di 23 anni, tutti sapevano che saremmo arrivati. Nel magazzino c'erano il signor Voschquil, padre di Bip, e 2 operai, a cui però non avevamo detto niente. L'edificio è fatto così. Al piano terra c'è un grande magazzino, che viene usato come deposito. È diviso in zone diverse, a seconda degli usi. Il macinatoio, dove vengono macinati i surrogati di cannella, chiodi di garofano e pepe, e la dispensa. Vicino alla porta del magazzino c'è una normale porta di casa, da cui, attraverso un'altra porta, si accede a una scala. In cima alla scala c'è una porta con i vetri un po' smerigliati, su cui un tempo c'era scritto a caratteri neri «Ufficio». Questo è l'ufficio principale, molto grande, molto chiaro, molto pieno. Di giorno ci lavorano Bip, Mip e il signor Kleiman. Attraverso un bugigattolo con la cassaforte, il guardaroba e una grande dispensa, si accede a un ufficio più piccolo, piuttosto tetro e buio. Un tempo ci lavoravano il signor Kugler e il signor Van Daan. Adesso solo il primo. Si può entrare nell'ufficio di Kluger anche dal corridoio, ma solo attraverso una porta vetri che si apre dall'interno e non dall'esterno. Dalla stanza di Kugler si percorre il corridoio lungo e stretto, passando vicino alla nicchia per il carbone. Si sale di 4 gradini e si arriva nella stanza più sontuosa di tutta la casa, l'ufficio privato. Mobili scuri e distinti, linoleum, tappeti per terra, radio, bella lampada, tutto di gusto sopraffino. Vicino c'è una grande cucina spaziosa, con lo scaldabagno e un fornello a gas a 2 fuochi. Più avanti ancora, il gabinetto. Questo è il primo piano. Dal corridoio parte una normale scala di legno. In cima c'è un pianerottolo, che viene chiamato atrio. A destra e a sinistra dell'atrio ci sono porte. Quella di sinistra dà sulle stanze sul lato della strada, adibite a magazzino, sui solai e sul tetto. Dall'altro lato di questi locali parte ancora una lunga scala, ripidissima, la tipica rompigambe olandese, che scende fino alla 2ª porta d'accesso sulla strada. Sulla destra dell'atrio c'è il retrocasa, l'alloggio segreto. Nessuno sospetterebbe che dietro una semplice porta dipinta di grigio si nascondano tante stanze. Davanti alla porta c'è un gradino, poi si entra. Di fronte alla porta di casa c'è una scala ripida, a sinistra un breve corridoio e una stanzetta, che sarà il salotto e la camera da letto della famiglia Frank. Di fianco c'è una stanza ancora più piccola, stanza da letto e lavoro delle 2 signorine Frank. A destra della scala, una stanza senza finestre, con un lavandino e un gabinetto separato, con una porta che dà anche sulla stanza mia e di Margot. Salendo la scala e aprendo la porta in cima, si resta di stucco nel vedere che una casa così vecchia lungo il canale possa avere una stanza tanto grande e luminosa. In questa stanza c'è un fornello a gas, grazie al fatto che un tempo quello era il laboratorio di Kugler, e un lavandino. Sarà la cucina, quindi, ma anche la stanza dei coniugi Van Damme, salotto, stanza da pranzo e da lavoro comune. Una piccola stanzetta, di passaggio, sarà il regno di Peter Van Damme. Sopra, proprio come nella parte anteriore dell'edificio, ci sono il terrazzo e il solaio. Ecco, ti ho presentato tutto il nostro bel nascondiglio. Tua, Anna. Venerdì, 10 luglio 1942. Cara Kitty, probabilmente ti avrò annoiata con la dettagliata descrizione dell'appartamento, però mi sembra importante che tu sappia dove sono finita. Come sono arrivata qui, lo apprenderai dalle prossime lettere. Ma voglio riprendere da dove mi ero interrotta, perché, sai, non avevo finito. Quando siamo arrivati al numero 263 della Prisengrac, Mip ci ha portati in corridoio, su per la scala di legno, dritti su fino nell'alloggio segreto. Ha chiuso la porta e siamo rimasti soli. Margot, in bicicletta, aveva fatto molto più in fretta e ci aspettava. Il nostro salotto e tutte le altre stanze erano incredibilmente piene di roba. Tutti gli scatoloni che nei mesi precedenti erano stati mandati in ufficio occupavano il pavimento e i letti. La stanzetta piccola era piena fino al soffitto di materassi, lenzuola, coperte, cuscini. Se quella sera volevamo dormire su letti decenti, ci dovevamo rimboccare subito le maniche. Mamma e Margot non riuscivano a muovere un dito. Giacevano sui materassi, erano stanche, fiacche e non so cos'altro. Ma papà e io, i due uomini di fatica della famiglia, volevamo cominciare. Per tutto il giorno abbiamo vuotato scatoloni, riempito armadi, martellato e messo in ordine, finché di sera siamo crollati sui letti con le lenzuola pulite. Non avevamo mangiato niente di caldo, ma non importava. Mamma e Margot erano troppo stanche e nervose per mangiare. Papà e io, troppo indaffarati. Martedì mattina abbiamo ripreso dal punto in cui avevamo smesso lunedì. Bip e Mip sono andate a fare la spesa con le nostre tessere. Papà ha migliorato l'oscuramento delle finestre, abbiamo lavato il pavimento della cucina e siamo stati in ballo di nuovo, dalla mattina alla sera. Fino a mercoledì non ho avuto il tempo per pensare al grande cambiamento che era avvenuto nella mia vita. Allora, per la prima volta, da quando siamo qui nel nostro alloggio segreto, ho potuto comunicarti come erano andate le cose e al contempo rendermi bene conto di quello che mi è successo e di quello che mi succederà. Tua, Anna. Sabato, 11 luglio 1942. Cara Kitty, papà, mamma e Margot non sono ancora riusciti ad abituarsi ai rintocchi della campana del Westertoren, che ogni quarto d'ora dice che ora è. Io sì, anzi, mi piace, e soprattutto di notte, mi dà una sensazione di sicurezza. Sarai curiosa di sapere come mi trovo qui, nel nascondiglio. Beh, per il momento posso dirti solo che non lo so neanch'io. Penso che in questa casa non mi sentirò mai a mio agio. Ma con questo non voglio assolutamente dire che mi trovo male. Direi piuttosto che ho l'impressione di trovarmi in una strana pensione, in un luogo di villeggiatura. In realtà è un modo un po' originale di considerare questo nascondiglio, ma è proprio quello che sento. Come nascondiglio è ideale, nonostante sia umido e labirintico. Direi che in tutta Amsterdam, anzi forse in tutta l'Olanda, nessun nascondiglio è organizzato bene come questo. Con quelle pareti nude, la nostra stanzetta era molto spoglia. Grazie a papà, che fin dall'inizio aveva pensato di portare tutta la mia collezione di cartoline e stelle del cinema, col pennello ho passato la colla su tutta la parete e ne ho fatto una specie di grande quadro. Così è molto più allegra, e quando verranno i Van Damme useremo il legno che c'è in soffitta per fare qualche scaffale e cosette del genere. Mamma e Marco si sono riprese un po'. Ieri la mamma ha voluto fare per la prima volta la zuppa di piselli. Ma mentre chiacchierava, di sotto è tutta bruciata e i piselli sono diventati neri come carboni e non si riusciva più a staccarli dalla pentola. Ieri sera tutti e quattro siamo scesi nell'ufficio privato per ascoltare la radio inglese. Avevo una tale fifa che qualcuno potesse sentirci, che ho scongiurato papà di tornare di sopra. Mamma ha capito ed è salita anche lei. Anche per altre cose abbiamo sempre paura che i vicini ci sentano o ci vedano. Subito, il primo giorno, abbiamo confezionato le tende. Beh, in verità non si può chiamarle tende, visto che sono pezzi di stoffa qualsiasi, di forma, qualità e motivi completamente diversi, che papà e io abbiamo cucito insieme alla meglio. Questi capolavori sono stati appesi alle finestre con puntine da disegno e non saranno più tolti per tutto il tempo che resteremo nascosti qui. A destra della casa c'è una filiale della Keg, una ditta di Zandan, a sinistra un mobilificio. Quindi fuori dall'orario di lavoro non c'è nessuno. Lo stesso i rumori si possono sentire. Per questo abbiamo proibito a Margot di tossire la notte, anche se è molto raffreddata, e le propiniamo abbondanti dosi di codeina. Non vedo l'ora che vengano i Vandan. L'arrivo è previsto per martedì. Sarà più divertente e non ci sarà più tanto silenzio. È proprio il silenzio, infatti, che di sera e di notte mi rende così inquieta e darei non so cosa perché qualcuno dei nostri protettori dormisse qui. Qui non si sta poi tanto male, perché possiamo cucinare e ascoltare la radio giù nell'ufficio del babbo. Il signor Kleiman e Mip e anche Bip Voskwil ci hanno aiutato moltissimo. Abbiamo già mangiato rabarbaro, fragole e ciliegie e penso che per il momento non ci annoieremo. Abbiamo anche da leggere e compriamo ancora un sacco di giochi. Naturalmente non possiamo guardare dalla finestra né uscire. E poi dobbiamo essere silenziosi per non farci sentire di sotto. Ieri avevamo molto da fare. Abbiamo dovuto disossare due ceste di ciliegie per l'ufficio. Il signor Kluger vuole preparare la conserva. Trasformeremo le cassette delle ciliegie in scaffali per i libri. Mi chiamano Tua Anne. 28 settembre 1942. Aggiunta. Mi opprime. Anche più di quanto non possa dire, il fatto che non possiamo mai uscire e ho una paura tremenda che ci scoprano e ci fucilino. Questa, ovviamente, è una prospettiva meno allettante. Domenica, 12 luglio 1942. Esattamente un mese fa, tutti erano così carini con me perché era il mio compleanno. Ma adesso mi sento sempre più distaccata da mamma e Margot. Oggi ho lavorato sodo e tutti mi hanno lodata molto. E 5 minuti dopo erano di nuovo lì, a sgridarmi. Si nota chiaramente che trattano in modo diverso Margot e me. Margot, per esempio, ha spaccato l'aspirapolvere e per questo siamo rimasti senza luce per tutto il giorno. Mamma ha detto: Ma Margot, si vede che non sei abituata a lavorare. Altrimenti avresti saputo che per staccare la spina dalla presa non si deve tirare il cavo. Margot ha bofonchiato qualcosa e l'incidente era chiuso. Io invece, questo pomeriggio, volevo ricopiare la lista della spesa della mamma, perché lei ha una calligrafia così leggibile, e mi sono subito beccata una bella lavata di testa in cui si è immischiata tutta la famiglia. Non sto bene con loro, questo è evidente, soprattutto nell'ultimo periodo. Sono così sentimentali quando stanno insieme, mentre io preferisco esserlo quando sono da sola. E poi dicono che è così bello stare qui insieme, noi quattro, che c'è tanta armonia. Ma che io non la pensi così, non gli passa neanche per la testa. Solo papà riesce a capirmi qualche volta, ma quasi sempre è dalla parte di mamma e Margot. E poi non sopporto quando in presenza di estranei raccontano che io pianto o che sono così giudiziosa. È tremendo. E poi a volte parlano anche di morti, una cosa che davvero non tollero, perché quello è proprio il mio punto debole. Morti mi manca in ogni momento del giorno e nessuno sa quanto io pensi a lei. Ogni volta che ci penso mi vengono le lacrime agli occhi. Morti è così tenera e le voglio tanto bene. Sogno già che torni da me. Qui sogno sempre così bene, ma la verità è che dovremmo restarcene in questo posto fino alla fine della guerra. Non possiamo mai uscire. E possono venire a trovarci solo Mip suo marito Jean, Bip Vosquil, il signor Vosquil, il signor Kugler, il signor Kleiman e la signora Kleiman, anche se lei non viene perché ha paura che sia troppo pericoloso. 28 settembre 1942. Aggiunta. Il babbo è sempre così caro. Mi capisce perfettamente. E una volta vorrei proprio parlargli in confidenza, senza scoppiare subito in lacrime. Ma sembra che sia un problema di età. Per me, io scriverei sempre, ma sarebbe davvero troppo noioso. Finora ho scritto su questo quaderno solo i miei pensieri, mentre non ho avuto mai l'occasione di scrivere storie divertenti che in seguito potrei leggere ad altri. In futuro cercherò di non essere più emotiva o di esserlo di meno e di tenermi più vicina alla realtà. Venerdì 14 agosto 1942. Carissima Kitty, ti ho piantata in asso per un mese intero, ma non è che qui ci siano grandi novità e non mi capita ogni giorno di trovare qualcosa di carino da scrivere. I Van Damme sono arrivati il 13 luglio. Li aspettavamo per il 14, ma visto che i tedeschi, tra il 13 e il 16 luglio, hanno continuato a terrorizzare sempre più gente, inviando chiamate a destra e a sinistra, hanno preferito venire un giorno prima che un giorno dopo. Di mattina, alle 9:30, stavamo ancora facendo colazione, arrivò Peter Van Damme, un ragazzo piuttosto noioso e timido, che non ha ancora 16 anni, e dalla cui compagnia non c'è da aspettarsi un granché. La signora e il signor Van Damme arrivarono mezz'ora dopo e ci divertimmo moltissimo quando la signora tirò fuori dalla capelliera un gran vaso da notte. «Se non ho il mio vaso da notte, non mi sento mai a mio agio», ci spiegò. E infatti, proprio il vaso fu il primo oggetto cui fu assegnato un posto fisso, sotto il divano letto. Il signor Van Damme non aveva pitali, ma si era portato sotto il braccio il suo tavolino da tè pieghevole. Il primo giorno della nostra convivenza mangiammo insieme, in armonia, e dopo 3 giorni, tutti e 7, avevamo l'impressione di essere diventati un'unica grande famiglia. Ovviamente i Van Damme avevano da raccontare un sacco di cose della settimana in più che loro hanno trascorso nel mondo abitato. Tra l'altro, ci interessava sapere che fine avessero fatto il nostro appartamento e il signor Goldschmidt. Il signor Van Damme raccontò: «Lunedì mattina, alle 9, il signor Goldschmidt ci telefonò e mi chiese se potevo passare da lui. Ci andai e lo trovai tremendamente agitato. Mi fece leggere una lettera che la famiglia Frank gli aveva lasciato, dove gli si chiedeva di portare la gattina dai vicini, cosa che io approvai. Temeva che potesse esserci una perquisizione. Per questo passammo in tutte le stanze a mettere ordine e a sperchiammo la tavola. D'un tratto sulla scrivania della signora Frank scoprii un blocco per appunti, su cui era segnato un indirizzo di Maastricht. Benché sapessi che la signora l'aveva lasciato lì apposta, mi finsi molto sorpreso e spaventato e pregai il signor Goldschmidt di bruciare subito quel pericoloso appunto. Finsi per tutto il tempo di non sapere nulla della vostra fuga, ma dopo aver visto quell'indirizzo mi venne una buona idea. «Signor Goldschmidt!» esclamai. «Adesso che ci penso, mi viene in mente che cosa può significare questo indirizzo. Mi ricordo perfettamente che circa 6 mesi fa, in ufficio, venne un alto funzionario che poi si rivelò un amico d'infanzia del signor Frank, che gli promise che in caso di bisogno l'avrebbe aiutato. Abitava proprio a Maastricht. Credo che quest'uomo abbia mantenuto la parola e porti in qualche modo in Belgio e da lì in Svizzera il signor Frank. Lo dica pure a tutti quelli che dovessero chiedere dei signori Frank. Naturalmente non c'è bisogno che menzioni Maastricht». Detto questo me ne andai, ma ormai la notizia si è diffusa, perché mi è già tornata da parecchie parti. La storia ci aveva divertito molto, ma ci fece ancora più ridere quello che il signor Van Damme raccontò di alcuni conoscenti. Una famiglia del Mervert Plain ci aveva visti passare in bicicletta tutti e 4. E un'altra donna era sicura che fossimo stati portati via a bordo di un'auto militare nel cuore della notte. Tua, Anna. Fine della 6ª traccia, pagina 31.